la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 7 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, la nostra newsline, fascia dell'informazione che apre il palinsesto informativo locale di Controradio e anche la settimana. Diamo dunque subito uno sguardo alla meteo, veniamo da tante allerte ma sappiamo esserci una pausa, vediamo anche del sole dagli studi di Controradio, chiediamo conferma. Matteo Rossi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, in effetti tutta la prima parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni di alta pressione, tempo stabile, soleggiato, quindi da oggi direi fino a giovedì avremo condizioni di cielo sereno, le temperature caleranno domani mattina, oggi siamo intorno ai 10-13 gradi, domani si calerà intorno ai 4-6 gradi, per cui valori decisamente più freschi però il tempo sarà buono con temperature massime che a metà giornata raggiungeranno i 18-19 gradi, quindi giornate più che discrete con un peggioramento che è atteso probabilmente nel corso del fine settimana, ma questo poi lo vedremo meglio.
Certamente, comunque si è diciamo allungato, spalmato il bel tempo che era perlomeno fino a martedì, adesso ci dice fino a giovedì, quindi ce lo possiamo
dire. Giovedì sì, poi vediamo il fine settimana come evolve, perché potrebbe peggiorare, ma anche no, insomma,
ma
vediamo.
Anche no. Va bene. Benissimo, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMA, domattina breve pausa e poi torniamo subito con voi.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Contro Radio.
Is a preference for the habitual voyeur of what is known as.
Alle 8:10 minuti diamo subito uno sguardo alle principali notizie di oggi e lo facciamo con una mobilitazione che si è accesa nelle scorse ore e che culminerà in un presidio questo pomeriggio sotto Palazzo Vecchio. Accorpamenti, le scuole che rischiano, l'apertura della nazione per il MICE, futuro incerto. Oggi l'incontro della preside con Palazzo Vecchio, caccia alle soluzioni e, come vi abbiamo detto nelle anticipazioni, ci sarebbe anche il liceo classico Michelangelo di Firenze tra i 16 istituti scolastici toscani accorpati a partire dal prossimo anno scolastico. A lanciare l'allarme è stato il collegio docenti dell'istituto, che esprime propria ferma contrarietà al progetto di dimensionamento. Siamo in collegamento con il professor Gianmario Leoni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora Leoni, è arrivata come una doccia fredda questa ipotesi, che non è ancora definitiva, ma insomma lo scenario è questo, oppure ve lo aspettavate?
No, sinceramente non ce l'aspettavamo e non ce l'aspettavamo in questi tempi, nel senso che appunto abbiamo anche specificato nel comunicato sia del collegio docenti sia il giorno precedente del consiglio d'istituto, abbiamo anche segnalato l'intempestività della comunicazione in un momento tra l'altro anche molto delicato per le istituzioni scolastiche come l'autunno, dove si sta effettivamente programmando il futuro, facendo la programmazione dell'offerta formativa, preparando anche l'attività di orientamento in entrata per l'anno successivo. Quindi insomma questa cosa ci ha diciamo sorpreso per la tempistica. e anche rispetto al fatto che la regione soprattutto negli ultimi anni si era opposta fermamente a questo progetto che viene dall'alto, viene dal ministero, ma non aveva reso esecutivi gli accorpamenti negli anni passati. Quindi diciamo che non ci aspettavamo questa tempistica e questa, diciamo, decisione nel procedere per quest'anno.
Cosa significa nel concreto, nella quotidianità, ma anche nella programmazione, nell'offerta, l'accorpamento? Sappiamo già delle denunce pubbliche da parte della FILT CGIL per quanto riguarda la ricaduta sui precari e sul personale ATA, ma dal punto di vista proprio del percorso scolastico, sia per i docenti ma soprattutto per gli studenti?
Allora, chiaramente dipende dai tipi di accorpamento. Noi, come dice Michelangelo, ci stiamo battendo in generale contro la linea degli accorpamenti voluta dal Ministero. Diciamo concretamente cambia che ci si trova a gestire contesti molto più ampi, con collegi docenti molto più numerosi, utenze scolastiche ovviamente più numerose, plessi separati, difficoltà di natura amministrativa, e anche dal punto di vista didattico è più complicato quel dialogo proficuo che c'è in realtà, che invece sono magari più raccolte e permettono una comunicazione costante tra tutte le componenti della scuola, docenti, studenti, personale amministrativo, personale collaboratori scolastici. Insomma, viene un pochino meno anche quel senso di comunità che una scuola dovrebbe essere come punto di riferimento. Questa cosa vale in città come Firenze, una scuola del centro come noi, ma vale ancora di più nelle altre istituzioni scolastiche che rischiano l'accorpamento, che possono talvolta, soprattutto quando si tratta di piccole realtà, essere un punto di riferimento sociale per il territorio.
Ecco, proprio su questo, in conclusione, professor Leoni, come si dovrebbe agire a monte per evitare, no, che ci si trovi in questo effetto valanga di accorpamenti che poi vanno a perdere non solo l'identità degli stessi istituti, ma proprio la tipologia di formazione che questi offrono e che storicamente, insomma, hanno offerto? Cioè, il calo delle iscrizioni è indice di qualcos'altro, non di una scarsa qualità dell'istituto?
No, vabbè, è indice di un calo demografico che è significativo. Guardi, nel giro di 15 anni la popolazione scolastica diminuirà di circa il 30% su Firenze. Sono dei calcoli un po' sommari che abbiamo provato a fare, ma tra i nati nei primi anni 2000 e i nati tra il 2015 e il 2020 la popolazione scenderà addirittura del 30%. Quindi c'è una questione fisiologica. Non si è mai agito ad esempio a livello normativo sulla diminuzione degli studenti per classe, nemmeno il Covid, che poteva essere un'opportunità addirittura all'epoca, invece di diminuire gli studenti per classe si buttarono giù i muri separatori tra più classi per rendere le aule più grandi per contenere tutti distanziati. È ovvio che la risposta è di natura sistemica, politica, servirebbe una riforma importante dal punto di vista dei numeri e anche della gestione degli spazi didattici. Ovviamente le risposte che vengono date non sono mai strutturali, ma sono contabili. È questo che è quello che lamentiamo anche nei nostri documenti.
In conclusione, abbiamo detto di un presidio indetto per oggi pomeriggio dalla RSU del liceo alle 14 davanti Palazzo Vecchio, che in qualche modo raggrupperà corpo docente, studenti, studentesse, lavoratori, davvero una coesione nella mobilitazione, nella speranza di uno scenario che possa cambiare. È una settimana decisiva, è stato ribadito, e la dirigente del liceo Gambogi incontrerà il capo di gabinetto della sindaca di Firenze. Dunque, insomma, sperate con una mobilitazione, una pressione forte di poter ottenere un cambio di rotta.
Certo, ci contiamo, ed è per questo che ci siamo mobilitati e speriamo in un coinvolgimento anche della comunità cittadina, perché insomma il liceo Michelangelo non riguarda soltanto chi ci studia e chi ci lavora, ma è un patrimonio della città, a nostro avviso.
Grazie professor Leoni, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro a tutto il corpo docente, e poi il complesso della situazione degli accorpamenti, no? Vede tremare, leggiamo anche il Galileo, insomma sono diversi i licei, gli istituti della città a rischio, e quindi tutto questo, tutto il ragionamento, la riflessione che abbiamo condiviso anche con il professore, fa parte di una problematica che deve essere presa in carico a livello livello sistemico, come dicevamo, ma intanto vi abbiamo voluto dar conto della mobilitazione di queste ore rispetto al futuro del liceo Michelangelo, che culminerà, come detto, nel presidio di oggi pomeriggio alle 14 sotto Palazzo Vecchio. Minuti, buttiamola in politica come ogni lunedì con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora andiamo per titoli, ritirando un po' le fila dell'iter che ha a che fare con il contesto regionale, ma non solo. Gianni, Eugenio Gianni, proclamato ufficialmente dalla Corte d'Appello, non ha lasciato tempo in mezzo e ha subito annunciato l'insediamento del Consiglio regionale per il 10 novembre, nel giorno in cui andava anche al cantiere TAV per ribadire come sta andando veloce la talpa e quindi la tempistica dei lavori, e non solo, dando anche davvero tanti input su come ripensa il nodo intorno all'alta velocità, i sottoservizi per la stazione sotterranea, la torre dell'orologio che vorrebbe fosse un collettore di accoglienza per i minori non accompagnati, ma insomma ne ha dette tante, quasi in veste insomma di assessore all'urbanistica di Firenze. Si sta dando da fare, adesso ormai è sul campo ancora di più.
Sì, infatti c'è da capire la Corte d'Appello se l'ha nominato presidente della regione o sindaco di Firenze. Non vorrei ci fosse stato un errore su quello, perché potrebbe darsi. D'altronde io leggo un lancio d'agenzia: Gianni illustra una visione più ampia della riqualificazione dell'area degli ex macelli, l'alta velocità sarà una rivoluzione per Firenze, ha affermato Gianni. Porterà una grande operazione di rigenerazione, un nuovo palazzetto dello sport, il palazzo dell'orologio, un centro civico, una casa di comunità di servizio. Insomma, qui ti chiedi, ma sarà che Gianni, noi lo sappiamo, in fondo il suo grande sogno era quello di fare il sindaco di Firenze più che il presidente della regione, questa è una sorta di ripiego, però ecco, nell'attesa che magari un domani possa davvero realizzarsi questo sogno, forse ora sarebbe meglio comportarsi da presidente della regione più che da sindaco di Firenze, altrimenti la sensazione di una sorta di commissariamento di una sindaca non uscita benissimo per i risultati fiorentini del PD da questa tornata regionale inizia a farsi un pochino forte.
E questo intanto l'abbiamo insomma schedulato, diciamo, rispetto alle ultime vicende di Gianni e alle sue dichiarazioni e ai suoi intenti. Intanto però si dice che da oggi si fa sul serio, perché cominciano gli incontri ufficiali appunto suoi con la classe dirigente del centro-sinistra toscano, in particolare sui nomi con la segreteria DEM, dato che il PD evidentemente è il partito nel quale si concentrano i veti e i desiderata più condizionati per la composizione della giunta bis.
Sì, perché il partito che ha visto ridursi, diciamo, la propria rappresentanza, che dovrà mediare ovviamente con questa coalizione allargata anche nei termini delle nomine degli assessori, in questi casi qui conviene sempre guardare non solo al nome che viene fatto per i meriti o per, diciamo, gli agganci e i riferimenti politici che l'indicato a essere futuro assessore ha in capo a sé, ma anche guardare la lista e l'elenco di chi è arrivato dopo nella elezione della circoscrizione in cui è risultato eletto, per vedere chi avesse ad entrare se si nominasse quella persona assessore, no? Perché il consigliere eletto che diventa assessore libera il posto d'elezione per il candidato che veniva dopo. Quindi in questo senso sono degli equilibri in cui, appunto, qui la politica si esercita nel senso cencelliano del termine al massimo livello, al massimo grado. Ci sono vari nomi. A me ha incuriosito molto, questa te la dico, sì, così, perché Filippo Boni, che è uno di quelli in predicato neoeletto nell'aretino del PD con un buon numero di preferenze, io lo conoscevo quando siamo bambini e non sapevo che aveva avuto nel suo percorso questo indirizzo politico. È impredicato di diventare assessore e lascerebbe il posto, nel caso, appunto, alla sindaca Roberta Casini, la sindaca di Lucignano, lei più di area, diciamo, gianiana, e quindi anche lì c'è l'ipotesi che un neoeletto, che appunto conosco quando siamo bambini, diventi assessore. Questo perché? Perché il gioco di chi esce e chi entra si accompagna molto a queste logiche, che inevitabilmente sono logiche che potranno non piacere a chi ci ascolta, ma fanno parte del grande sistema della politica in cui, appunto, c'è da considerare, compensare tante esigenze.
Ecco, in queste logiche e illogiche, diciamo, dinamiche, c'è anche la questione Bundu, ricorso per l'elezione, che potrebbe anche incidere, non so quanto venga presa in considerazione, ma sta di fatto che lei va avanti.
Beh, è un ricorso del tutto legittimo, c'è un precedente in Veneto che sembrerebbe andare nel dare ragione a questa, come dire, alle ragioni quantomeno del promuovere un ricorso, che, appunto, essendo un ricorso che ha un precedente non solo sulla fondatezza del farlo, ma anche sulla ragionevole bontà dell'esito, è del tutto legittimo, il che cambierebbe ovviamente per almeno un nome, un incastro che però, appunto, nel gioco del risico di tutto questo Tetris politico potrebbe essere, non dico un terremoto, ma di sicuro necessità poi di riassesto. Tuttavia, ecco, è del tutto legittimo e probabilmente potrebbe presentare qualche sorpresa. Ovviamente nel frattempo i lavori del Consiglio andranno avanti, ma non è detto che non si debba rivedere, certo, qualcosa se questo ricorso venisse accolto.
Vabbè, a questo punto Alessandro Tomasi, non possiamo non analizzarlo, perché abbiamo sempre detto, no, che il centrodestra non scioglieva la riserva sul candidato presidente, che Tomasi veniva penalizzato per questo, però anche lui con questo dubbio amletico, sto a Pistoia, entro in consiglio, insomma, l'ora delle scelte è scattato il conto alla rovescia, oggi se non domani dovrà sciogliere la riserva.
Bravissimo, esatto, si tratta di ore ormai, perché non può attendere oltre. Lui è chiaramente orientato, l'aveva detto, sono andato anche a ricercarmi qualche vecchia dichiarazione in cui grosso modo trapelava anche pubblicamente, perché poi anche dal circolo dei contatti privati, che io sappia, e lo dico pubblicamente, lui è fortemente orientato a andare in consiglio, a iniziare a costruire dal Consiglio, da dentro al Consiglio, il suo ruolo anche per guidare eventualmente una prossima coalizione tra 5 anni d'opposizione a chi verrà dopo Gianni, che a quel punto non si potrà ripresentare. Quindi quello è l'indirizzo politico e io, come dire, ragionevolmente per certo so che lui ha in testa. Questa attesa effettivamente è un pochino snervante, è forse legata anche, appunto, ad un equilibrio pistoiese che ha visto la città dove lui è sindaco, dove lui si presentava da candidato presidente della regione, essere una regione in cui però il centrodestra, a differenza della provincia di Pistoia, non ha vinto, il che ha creato qualche scossone, qualche inattesa sorpresa al centrodestra, che ora deve correre ai ripari, perché laddove lui decidesse di, come credo farà, entrare in consiglio regionale, si tratta poi di stabilire chi per il centrodestra andrà a rappresentare una candidatura per tornare a guidare uno dei capoluoghi, se non decisivi, ma insomma simbolico del centrodestra in Toscana.
Assolutamente significativo sarà il percorso che potrebbe portare appunto alle elezioni in primavera. Ma torniamo invece allo scenario nazionale. Il 30 ottobre il Senato ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, riforma che è uno dei pilastri del programma Meloni. Ora lo scontro è tra maggioranza e opposizione, ma si sposta fuori dal Parlamento in vista del referendum confermativo sulla riforma. Percorsi referendari so attaccare anche per le origini, diciamo, di militanza politica. Come valuti questo braccio di ferro che appunto arriverà a chiedere il parere dei cittadini?
Che sarà un referendum dove non ci sarà il quorum, e questo è assolutamente decisivo rammentarlo. È un referendum al quale Meloni politicamente si presenta, come dire, abbiamo esperienza di un recente referendum confermativo di una riforma costituzionale che non ha detto bene a chi l'ha promosso e chi ne volle fare grosso modo un sì o no sulla propria persona. Parlo di Matteo Renzi, che personalizzò molto su di sé quel referendum lì, perdendolo e poi dando necessariamente subito dopo le dimissioni, che poi, come dire, non erano dimissioni dalla politica in senso assoluto, dato che poi è rientrato felicemente, ma di fatto giocò molto nel personalizzare, cosa che Meloni per ora non ha fatto, secondo me anche opportunamente, ma questo rientra nella logica delle vicende politiche. Sul merito della vicenda io ho, come dire, personalmente, ed è bene dirlo in premessa perché poi magari torneremo sull'argomento cercando di come dire trattare, però trattarne in maniera più neutrale, però io effettivamente ho una lunga storia di militanza in un partito che era quello radicale, che aveva tra i punti esattamente della giustizia questo, della separazione delle carriere, accompagnato a responsabilità civile dei magistrati, abolizione della obbligatorietà dell'azione penale, quindi tutta una serie di addentellati che configurano un sistema penale di tipo accusatorio, come peraltro una riforma del 1988 avrebbe introdotto in questo paese, non fosse che poi il grosso dei magistrati non hanno, come dire, recepito a ben volere quella proposta di riforma, e quindi, diciamo, il nostro è ancora un modello ibrido. Ma io, come dire, pregiudizialmente ho dei bias in questo caso, ho dei, tra virgolette, dei pregiudizi, ho delle opinioni consolidate, sono tendenzialmente favorevoli ad una separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante.
Su questo torneremo e cercheremo appunto di entrare in profondità rispetto a questi scenari che pone la riforma e anche l'appuntamento referendario in caso. 8:29 minuti, ci salutiamo qui ma ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Wrong, 'cause my mind is fading, and everywhere I look there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, diamo la linea a Milano e poi torniamo su Controradio TV per uno speciale alluvione nella piana, 2 anni dopo.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Si è concluso con qualche tensione il rave Witchtech organizzato in una ex fabbrica di Campogalliano nel Modenese. Sotto la pioggia la polizia ha caricato alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone per evitare i controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e sassi. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti. La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto che gli agenti hanno sparato lacrimogeni che hanno ferito al volto un giovane e che una ragazza si è sentita male. L'ambulanza, ha aggiunto Cucchi, avrebbe fatto fatica a raggiungerla perché bloccata dalla polizia. Fino a ieri il rave, cominciato venerdì sera, si era svolto senza incidenti. Circa 5.000 partecipanti da molte parti d'Europa. All'evento è stato di fatto una riedizione dello stesso rave che 3 anni fa portò al primo decreto repressivo del governo Meloni. Alle porte di Bologna un uomo di 78 anni è morto mentre era in bici, investito da un'auto che poi è fuggita senza soccorrerlo, lo scrive Il Resto del Carlino. La vittima è Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini. La collisione è avvenuta mentre l'uomo procedeva in direzione centro e l'auto andava verso la periferia. Secondo alcuni testimoni, la vettura avrebbe proseguito dirigendosi in direzione San Lazzaro, facendo perdere le proprie tracce. Nicolas Maduro, ai giorni contati, e la minaccia di Donald Trump nei confronti del regime di Caracas, è intervistato dall'emittente CBS, così ha parlato il capo della Casa Bianca, senza però rivelare dettagli sui possibili attacchi contro il Venezuela. Da settimane al largo della costa del paese sono schierate navi militari e nei prossimi giorni arriverà anche la più grande portaerei della Marina statunitense. Ieri l'aviazione americana ha attaccato un'altra presunta nave di narcotrafficanti. 3 persone sono state uccise. Per Trump l'escalation è necessaria per combattere il narcotraffico. La Russia, il più importante alleato di Maduro, ha dichiarato che sta monitorando la situazione. A Hebron, in Cisgiordania, un 17enne palestinese è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa da un colono israeliano, lo denuncia il Ministero della Salute palestinese. Aggressioni di coloni si registrano anche in altre località, con saccheggi e incendi a proprietà palestinesi. Le forze militari israeliane hanno condotto raid di terra in almeno una decina di città dei territori occupati, ci sono stati diversi arresti. Sulla striscia, intanto, all'alba di oggi sono ripresi i raid aerei nel mirino e pochi edifici ancora in piedi di Gaza City e di Deir el-Bala. Ieri sera Hamas ha restituito le salme di altri 3 ostaggi, Israele ne ha già confermato l'identità, ne restano da trovare e consegnare altri 8. Donald Trump sta prendendo in considerazione l'idea di fornire a Kiev i Tomahawk, i missili a lungo raggio, lo ha dichiarato lo stesso presidente degli Stati Uniti ai giornalisti. L'uso di missili a lungo raggio contro la Russia è uno dei temi chiavi nel confronto tra Washington e Mosca sul conflitto in Ucraina. Dopo l'annullamento del faccia a faccia tra Putin e Trump, al momento non è in programma un nuovo appuntamento. Ieri intanto il presidente Zelensky ha annunciato che nel paese sono arrivati i sistemi di difesa aerea Patriot inviati dalla Germania. In Afghanistan sale il numero di morti a causa del sisma di magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte il nord del paese. Nell'ultimo aggiornamento delle autorità locali si parla di almeno 20 vittime e di oltre 300 feriti. Questi dati non sono però definitivi ed è probabile che crescano ancora nelle prossime ore. L'epicentro del terremoto è stato registrato a Qom, vicino alla città di Mazar-e-Sharif. Le scosse sono state avvertite fino alla capitale, Kabul. E 34 minuti e tutte le notizie tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Montecatini Terme e il bivio con la 1. Qualche problema in Fipili verso Firenze, rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre code per incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso SGC Firenze Livorno, tra San Miniato Tempoli Ovest verso Firenze e tra Montelupo e Ginestra ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze tra i cantieri al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di riqualificazione in piazza Santa Felice tra la nuova fase dei risanamenti fognari in via dell'Isolotto. Ricordiamo inoltre che nell'ambito dei cantieri per la tratta tranviaria verso Bagno a Ripoli sono in corso i lavori anche in piazza Beccaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città per urbana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Giovedì 6 novembre alle 17 alla Biblioteca Luzzi e venerdì 7 alle 17 alla Biblioteca Nova, racconto personale di Bottega degli Apocrifi. Martedì 11 alle 21 al Teatro Cantiere Florida, Down di Collettivo Clochard. Info e programma completo catalyst.it. Per prenotazioni info@catalyst.it.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Nicolini di San Casciano Val di Pesa. Tema della quarta edizione, l'arte della dissimulazione. Argomento del 18° capitolo del Principe e spunto di riflessione attuale per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it.
Contro radio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, bentrovati, seguiteci sulle nostre frequenze analogiche e digitali, seguiteci anche in video sui nostri social con la Controradio TV, giorni di celebrazioni, di memoria, di ricordo, di studio, di approfondimento sulla questione rischio idrogeologico e alluvioni in Toscana, Firenze, nella piana fiorentina, da Montemurlo a Campi Bisenzio. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 l'alluvione di Campi, di Montemurlo, degli altri comuni della piana fiorentina. Domani un grande convegno internazionale racconterà e ricorderà di quanto accaduto invece 59 anni fa, stiamo parlando della conferenza internazionale sulla riduzione dei rischi da alluvioni e siccità nel 59esimo anniversario dell'alluvione di Firenze del 1966, si svolgerà nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, tutto questo per cercare comunque di capire, di fare il punto su alcuni versanti che riguardano i territori, versanti che riguardano i cittadini che abitano questi territori, e le vicende toscane sono in qualche modo vicende cartina di tornasole per una grandissima questione nazionale che negli ultimi 50 anni ha visto almeno 115 grandi eventi alluvionali con un bilancio superiore a 4.000 vittime e a quasi 250 miliardi di euro di danni. Che cosa sta accadendo? Abbiamo molti ospiti questa mattina, dicevo anche in video sui nostri social, Pier Francesco Nesti, il direttore di pianonotizie.it. Buongiorno Pier Francesco,
buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Erasmo De Angelis, presidente della Fondazione Earth Water Agenda, buongiorno Erasmo.
Buongiorno, buongiorno. Ben trovato
Giovanni Mariotti, Arca di Noè, Campi Bisenzio. Buongiorno Mariotti. E saluto e ringrazio anche Sonia Matucci, la presidente del Comitato Bagnolo, qui siamo a Montemullo. Buongiorno a lei, bentrovata. Allora, cerchiamo di far funzionare i microfoni, mi raccomando, se no stamattina non andiamo da nessuna parte. Pier Francesco, ci aiuti a fare il punto su quello che accade due anni dopo sul versante della Piana, poi con D'Angelis andremo invece sul versante nazionale di quello dell'alluvione del 66. Pier Francesco.
Ma due anni dopo, nonostante tanti lavori siano stati fatti, soprattutto insomma urgenza, i cittadini non sono ancora tranquilli, chiedono che vengano fatti ulteriori interventi che vadano al di là della somma urgenza, che mettano in sicurezza tutto il territorio. L'altra questione è quella dei ristori, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, giusto nei giorni scorsi c'è stata un'assemblea del coordinamento dei comitati di campi a cui ha partecipato anche i comitati di Montemurlo, dove è stato illustrato l'ultimo decreto statale che sta creando un poco malumore, chiamiamolo così, fra chi è rimasto alluvionato. Insomma, sono passati due anni, commemorazioni, anniversari, ricorrenze, però probabilmente una riga non è stata ancora tracciata del tutto.
D'Angelis, una riga non è stata ancora tracciata del tutto, è una storia italiana quella che riguarda territori che sono stati martoriati nel corso degli anni dal dopoguerra, diciamo così, in poi, finché a un certo punto non si è deciso in alcune realtà di cambiare passo. La questione dei ristori, cittadini persi nelle burocrazie, il fiume che andrebbe alzato l'argine, invece non viene fatto niente, ma i lavori partiranno forse fra due anni. Ma riusciamo a uscire, D'Angelis, da questa posizione così italiana su questa vicenda?
Vabbè, insomma, dobbiamo uscirne, però tutte, diciamo, queste tragedie e questi lutti, perché poi ci sono anche tanti morti, ci devono insegnare che al cambiamento climatico, perché quello è, si risponde con il cambiamento urbano. Noi abbiamo triplicato il costruito nel nostro paese, ma anche in Toscana, diciamo negli ultimi 70 anni, passando dal 2,8-3% a quasi al 9%. Dopodiché si può costruire, certo, bisogna assolutamente realizzare, allargare le città, espandersi, ci mancherebbe altro, però noi l'abbiamo fatto, diciamo, contro le leggi naturali e anche contro le leggi dello Stato. Cioè, tanta edilizia abusiva abbiamo costruito sui fiumi, pensiamo a Montemurlo, che è davvero una città martire delle alluvioni, ma se andiamo a vedere poi, diciamo, le costruzioni e il piano edilizio realizzato a Montemurlo è sul fiume, l'abbiamo occupato, abbiamo tombato sulla piana, ce lo ricordava Leonardo da Vinci, la piana appunto scriveva là dove solean scorrere i pesci, cioè era un grande lago, un paleolago. Abbiamo tombato tutti i reticoli idraulici, per cui non si vede solo cemento lungo la piana, no? Quindi è evidente che ci siamo cacciati nei guai, in Toscana come nel resto d'Italia. Abbiamo più o meno, diciamo, nel nostro paese la necessità di realizzare 10-11 mila opere e interventi, cioè una grandissima opera pubblica, abbiamo la necessità di iniziare davvero ad accelerare, a cambiare passo nella difesa delle aree urbane, perché diciamo l'altro aspetto qual è? È che possiamo difenderci, cioè è possibile difendersi. Io sono stato a Copenaghen un mesetto fa. Copenaghen, dopo una grande alluvione di 30 anni fa, è cambiato tutto. È un po' come la nostra piana, cioè con le dovute differenze, cioè lì hanno trasformato la città, hanno realizzato canali di scorrimento delle acque, hanno fatto azioni cosiddette di città spugna, no? Che limitano le inondazioni, riducono il sovraccarico delle acque piovane. È inutile dire la rete fognaria non regge. La rete fognaria è stata realizzata per le acque di scarico casalinghe e in quota parte, piccola parte, anche per le acque piovane, ma non per gestire questo contributo di acqua che arriva dal cielo in maniera esplosiva. Gli impianti fognari, quella rete lì, evidente che non regge. Allora bisogna davvero separare il più possibile quel deflusso dell'acqua piovana dal sistema fognario, che va tenuto sempre nella massima efficienza, realizzare a monte delle aree urbane i bacini, come è stato fatto per l'Arno, con un grandissimo lavoro che è durato 40 anni, oggi siamo molto più al sicuro, ma dentro le aree urbane si possono fare tantissime cose. Lungo la piana di Firenze, che è davvero un caso di studio, si possono fare davvero, cioè, a partire dalla riduzione dell'impermeabilizzazione urbana, bisognerebbe obbligare le aziende un po' a togliere un po' di parcheggi cementificati e a rendere i suoli inerbiti, insomma, in modo tale che assorbino, che possono assorbire acqua. Bisogna aumentare la permeabilità naturale del suolo, migliorare appunto tantissime cose, realizzare
Perdonami, sentiamo Sonia, sì. Matucci da Bagnolola, Montemurlo, a proposito di quello che dicevamo bisognerebbe fare, e cerchiamo di capire. Sonia, ci aiuta a fare il punto della situazione di quello che è stato fatto in due anni dalle vostre parti, comune martire, simbolo, diceva l'Angelis prima. Sonia.
Sì, che cosa è stato fatto? Niente. Non è stato fatto niente, perché si continua a costruire prima di tutto. Infatti, come diceva Erasmo, che conosco bene, insieme a Mauro Grassi, Mauro è venuto tante volte da noi ad aiutarci a capire perché succede tutte queste alluvioni lì da noi, e non è stato fatto niente. È stato fatto le somme urgenze, ma poche cose. Il torrente Bagnolo non è, sembra che non esista, nonostante che in regione ci dicono che è attenzionato perché è pericoloso, perché potrebbe nuovamente esondare, perché i detriti alluvionali l'hanno fatto crescere di oltre 2 metri, per cui, cioè, ha bisogno di essere ricavato, ha bisogno di risistemazione da monte fino ad arrivare a Prato, insomma. Studi megagalattici del genio civile, tanti studi, sempre studi, che hanno bisogno di finanziamenti enormi. E quindi noi diciamo, ma se tutti questi studi vengono fatti ora, perché solo adesso? E prima non servivano allora? Prima era più importante farsi vedere ai tagli dei nastri delle varie situazioni senza considerare il rischio idrogeologico? Cioè, forse sì, forse non interessava a nessuno che veniva costruito davanti ai fiumi, che tutta la cementificazione che viene fatta. A Montemurlo si continua a costruire fabbriche su fabbriche, addirittura ora hanno approvato anche, e tra l'altro l'ha approvata anche il genio civile, la costruzione di una scuola, di un liceo in zona alluvionale. No, diciamo la verità, quel pezzettino di terra che serve per costruire la scuola non è in zona alluvionale, ma tutto intorno è zona alluvionale. Durante l'alluvione era tutto alluvionato lì. E quindi noi abbiamo chiesto anche al genio civile, ma come avete fatto ad approvare un progetto del genere?
Però a questo proposito, per Francesco Nesti, c'è
non mi sento più.
C'è un master plan del sistema idrico fognario a Montemurlo con lavori per oltre 1 milione di euro. Ci è arrivato proprio oggi, proprio ieri, in questi giorni, un pacchetto di lavori per oltre 1 milione di euro da qui a 2026. Per cui forse qualcosa si muove, per Francesco? Lo leggo da pianonotizie.it.
Sì, tra l'altro dicevi giustamente, queste notizie che abbiamo dato anche noi appunto proprio pochi minuti fa, oltre a Montemurlo, so di per certo, avendo parlato nei giorni scorsi con il sindaco di Campi Tagliaferri, che la stessa cosa verrà fatta proprio anche a Campi Bisenzio, perché c'è la necessità appunto di avere un quadro preciso e puntuale di quello che è il sistema fognario. Anche in questo caso tante cose sono state fatte in questi 2 anni, devo dire, a Campi la situazione è stata tenuta costantemente sotto controllo, probabilmente, come diceva giustamente anche De Angeli, c'è da rimonitorare tutto il territorio e da prendere ulteriori decisioni per tirarci fuori dai guai dove ci siamo cacciati fino ad adesso.
Giovanni Mariotti, se ci puoi sentire, ben trovato, Campi Bisenzio. Giovanni, proviamo a raccontare invece il punto della situazione dal punto di vista di Campi. Mi raccomando, la sintesi.
Ma, dal punto di vista di Campi la situazione è in parte quella che è già stata descritta da Sonia e anche da De Angelis, cioè che si è costruito troppo, impermeabilizzando troppo terreno, spesso, per quello che ho visto io nelle delibere del Consiglio Comunale, andando anche in deroga alle fasce di rispetto. E nonostante ci sia un documento dell'amministrazione comunale del 1993, 2 anni dopo l'alluvione del 91, che diceva bisogna praticamente costruire di meno. C'è un problema a Campi anche delle arginature, grosso, perché noi viviamo in un territorio che presenta gravi criticità da un punto di vista arginale. Lo abbiamo visto con la rottura del torrente Marina, con la rottura del fiume Bisenzio nel 2023, e lo abbiamo visto sempre sul Bisenzio con l'argine Via delle Corti, perché quest'anno abbiamo rischiato veramente grosso, e dalle carte della regione si evinceva che quell'argine versava in condizioni critiche già dal 2023-2024. Quindi c'è una situazione di consumo di suolo, però c'è anche una situazione di criticità arginali come quella della Marina, che poi si sono palesate con la rottura dell'argine il 2 novembre 2023, che sono dovute alla mancanza, nonostante si sapesse che si doveva intervenire già almeno dal 2003, progetto preliminare.
Ecco, questa è la situazione. Poi andremo sul tema dei ristori, però Erasmo D'Angelis, tante volte prima lo raccontavi molto bene, insomma, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma le burocrazie, le lungaggini, le lentezze, i soldi del PNRR che sono andati chissà per riqualificazione, magari non per questioni come quelle che enumeravi prima, siamo dentro una pastoia da questo punto di vista.
No, siamo dentro una grande rimozione da questo punto di vista. Il PNRR è 220 miliardi, 240, insomma, le cifre ballano parecchio. Ha dedicato al dissesto un paio di miliardi, dirottati peraltro poi tutti sull'Emilia Romagna dopo quell'evento impressionante. Quindi, diciamo, non c'è un piano di interventi finanziato, no? E quindi partiamo anche da questo. Da questo ritardo storico. Noi abbiamo oggi in Italia la necessità davvero di fare investimenti forti per la sicurezza degli italiani, cioè così entra nell'ottica che questo è un problema di sicurezza, cioè la sicurezza non è soltanto quella, diciamo, stradale, dal rischio di una rapina, insomma, la sicurezza è questa qui, dal dissesto idrogeologico ci si muore. Ma non solo, si rischiano collassi finanziari dello Stato, perché quelle ultime grandi alluvioni che abbiamo subito negli ultimi 3-4 anni, no? L'alluvione frana di Ischia, abbiamo visto tutta la parte, diciamo, dell'Emilia Romagna, le alluvioni in Toscana ripetute, tre grandi alluvioni negli ultimi 2 anni e mezzo, cioè hanno un costo complessivo di 15-16 miliardi di euro, pazzesco, no? Quindi è un grandissimo tema anche di come si investono le risorse e come non bisogna sprecare poi risorse sempre per riparare, no? Mai per rafforzare. Quindi oggi la prima frontiera di difesa dalle alluvioni è realizzare le opere, c'è poco da fare, no? Come è stato fatto per l'Arno. Oggi l'Arno è molto più al sicuro, l'intera asta dell'Arno è molto più al sicuro da un'alluvione con modalità 1966. Il problema non è più tanto l'Arno, sono quei tantissimi fiumi intombati o non intombati, torrenti. Noi siamo ricchissimi di acqua, cioè siamo una regione molto, un paese ricco d'acqua, ma la Toscana in particolare è davvero, insomma, l'acqua è ovunque. Quindi non più l'asta dell'Arno, ma insomma occuparsi di tutto quel reticolo cosiddetto minore che fa danni enormi.
Pier Francesco Nesti, la grande questione su cui adesso interroghiamo i nostri due ospiti sul territorio, diciamo così, riguarda quanto queste persone, che poi si sono immediatamente organizzate in comitati molto puntuali, molto vivaci, molto attivi, riguarda la questione
molto preparati,
infatti, guarda questi come se la sono dovuti cavare nei meandri delle burocrazie per i ristori, no, Pier Francesco?
Assolutamente, ricollegandoci a quello che dicevo prima dell'assemblea dell'altra sera, è emerso a chiare note che a parte i 3.000 euro della regione, queste persone ancora devono avere, gran parte di queste persone ancora devono avere i 5.000 euro. E il 7 di novembre scadono i termini per presentare la domanda per tutti coloro che in passato hanno presentato il modello B1 per avere questi risarcimenti da decreto statale. Una pastoia dopo l'altra, queste persone non sono state messe nelle condizioni, secondo me, di poter avere i risarcimenti che gli spettano nel modo più semplice. Un cittadino di Campi l'altra sera all'assemblea diceva: come se ci negassero il diritto ad avere quello che ci spetta. Ora magari questo ce lo possono spiegare meglio dai comitati, però fa capire qual è lo stato d'animo di queste persone.
A questo proposito, Sonia Matucci, che cosa avete vissuto in questi anni e a che punto siamo oggi soprattutto?
Allora, diciamo, per quanto riguarda i rimborsi, considerate che sono stati 3.000 euro della regione che ci sono voluti più di un anno per averli e qualcuno ancora non l'ha avuti. Inoltre, per quanto riguarda l'immediato sostegno, i 5.000 euro su 629 domande che il Comune di Montemurlo ha mandato in Regione, ne saranno stati erogati a 20 famiglie, non di più. Ora c'è quest'ulteriore step del decreto 1158 del 2025 che il 7 di novembre scade, come dicevate appunto voi, e ora stiamo andando a fare questa manifestazione, diciamo questo presidio davanti alla prefettura per chiedere una proroga. Cioè anche il sindaco di Montemurlo effettivamente l'ha chiesta, la regione l'ha chiesta, ma sembra che questa proroga non venga assolutamente data. Il problema grosso è fare le perizie asseverate. Se ce l'avessero detto prima, siccome questa è una legge del 2018, è una cosa che si sa dal 2018, se anche la regione stessa ci avesse detto: guardate, preparatevi una perizia, preparatevi per tempo, perché al momento che arriva il terzo step di ristori per chi ha veramente avuto dei danni ingenti e dovrete presentarla, tutti si sarebbero mossi. Ora fanno uscire un decreto il 29 d'agosto, la regione ce lo presenta l'8 di settembre e poi ci dicono: avete 60 giorni. I tecnici non ce la fanno assolutamente a presentare, uno può presentare domanda, ma se poi non ce la fanno a presentare tutti i documenti, tra cui appunto questa perizia asseverata, è un problema grosso. C'è chi deve cercare la vecchia abitabilità della casa prima dell'alluvione. Ma di cosa stiamo parlando? Fanno veramente per non dare soldi a nessuno.
Infatti questa cosa qui, no, i nostri ospiti dei comitati sono tutti in movimento in questo momento. Chi ci sta seguendo sui nostri social con la Contradio TV vede che sono chi a piedi, chi in macchina, chi sta andando alla stazione, perché stanno venendo a Firenze, perché alle 10:30 davanti alla prefettura di Firenze ci sarà proprio una manifestazione per chiedere una proroga, perché in due anni non sono stati in pochi i Mariotti quelli che poi sono riusciti ad arrivare in fondo a questa storia, se ho capito bene, e non è una bella notizia, francamente, insomma.
Sì, sono in pochi quelli che sono riusciti ad arrivare in fondo, tanto sono molti quelli che hanno ripristinato il minimo indispensabile, e quindi ancora molti devono eseguire i lavori effettivi di ripristino per l'intera abitazione o l'intero capannone nel caso di attività lavorative. Detto questo, i 3.000 euro non sono stati di immediato sostegno, perché alla maggior parte sono arrivati a giugno del 2024 e qualcuno ancora non li ha ricevuti, se non in piena estate di quest'anno. I 5.000, per quanto ci risulta anche a noi dalle segnalazioni dei nostri iscritti, non sono arrivati. Oggi noi stiamo andando sì a fare questo presidio per far presente tutte queste difficoltà per la perizia asseverata, e quindi per inviare entro il 7 di novembre, cioè venerdì prossimo, le domande per ulteriori contributi. Ma noi andiamo anche per far presente allo Stato centrale, tramite la persona del prefetto, che noi abbiamo dei diritti, e che questi diritti oggettivamente in questi due anni non li abbiamo visti, perché oggi presenteremo anche il manifesto dei diritti degli alluvionati, ed è praticamente il resoconto dell'esperienza di questi due anni, dove vediamo una distanza siderale, e mi permetto di dire siderale, tra le pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, la regione in modo particolare, e le esigenze e i bisogni di noi alluvionati. E quindi vogliamo presentare anche, oltre a far presente queste difficoltà per questa ulteriore domanda che va presentata entro il 7 di novembre, anche per far presente allo Stato centrale quali sono le difficoltà che noi incontriamo e che non possiamo essere dimenticati, affinché lo Stato centrale ne prenda atto e intervenga.
Francesco Nesti, naturalmente il territorio di tutto questo ha risentito inevitabilmente, sono stati due anni difficilissimi per i comuni della Piana colpiti dall'alluvione.
Assolutamente, sono stati due anni difficili, c'è l'impressione, parlo in modo particolare per Campi, che ci sia adesso un po' la volontà di provare ad uscire da questo stato di emergenza, anche se non è semplice, però non dimentichiamo quello che è successo a Calenzano, quello che è successo a Sesto, insomma tutti i territori diciamo la parte di Sesto, Campi e Calenzano sono rimasti colpiti dall'alluvione, e chissà per quanto ne pagheranno lì ancora le conseguenze.
Si riflette su quanto accaduto 59 anni fa, Erasmo D'Angelis si cerca di farlo per riportare l'attenzione all'attualità delle cose che segnalavamo. Domani ricordavo questo convegno importante, poi sentiremo anche i colleghi dei comitati se ci sono da segnalare delle iniziative sul loro versante, però domani c'è un convegno internazionale del Salone dei 500, Erasmo.
Sì, c'è un convegno internazionale dedicato alle alluvioni, è in preparazione, diciamo è la prima tappa che porterà al forum euro-mediterraneo sull'acqua, che si svolgerà a Roma nel 2026. Prima tappa sul tema delle alluvioni, è un tema diciamo che riguarda 45 paesi dell'area mediterranea, perché il nostro bacino mediterraneo è quello che si surriscalda di più rispetto alle altre aree del pianeta, di un 20% in più, e questo è un problema enorme non soltanto per noi italiani, ma per tanti paesi che
hanno un problema di piogge a carattere esplosive ripetute, no? E poi si passa appunto da un eccesso all'altro con siccità estreme, quindi sono problemi enormi. Le alluvioni, noi siamo passati, diciamo, all'incirca da 5 o 6 eventi con modalità alluvione di Firenze 66 in circa 10-15 anni a circa 100 eventi all'anno dal 2000, no? Quindi nel secolo scorso c'era una media, oggi tutto è cambiato, per cui all'improvviso possono arrivare, come è capitato e purtroppo capiterà, piogge esplosive che allagano e insomma sono davvero problemi che richiedono un ripensamento generale delle strategie di prevenzione. E il confronto è su questo, oltre al ricordo dell'Arno, ci sarà un confronto su un mix di sistemi di difesa, cioè come difendersi, perché difendersi è possibile, ci mancherebbe altro, realizzando invasi a monte delle città, che poi possono servire anche a scopo multiplo, come la nostra diga di Bilancino che lamina le piene dell'Arno, ma dà anche sicurezza di acqua in tutta la Toscana centrale, quindi non ci sono più le siccità di un tempo grazie a quella diga. Bisogna analizzare tutte le interconnessioni che oggi non vediamo, quelle che insomma che sono state intombate nel tempo. Morti vecchi fontanieri comunali, nessuno ricorda più che sotto le città scorrono fiumi ed è un problema. Io ho visto a Bologna, quando diciamo nell'ultima alluvione è accaduta quell'ultima alluvione un anno e mezzo fa all'incirca, perché sono esplosi fiumi che nessuno ricordava esistessero, no? L'Aposa, il Ravona, cioè scorrono sotto la città, infatti sono saltati diciamo devastando soprattutto i negozi e poi penetrando sulle strade, quindi insomma fare questa analisi, riuscire diciamo ad avere un quadro di queste interconnessioni, studiare gli scenari di esondazione e capire dove bisogna intervenire, certo fare anche purtroppo delle dolorosissime delocalizzazioni, perché anche questo serve, imporre alle aziende appunto di decementificare il più possibile le nostre aree lungo la piana, rafforzare le strutture arginali, insomma creare aree diciamo così che possono in qualche modo far scorrere meglio o comunque raccogliere acqua anche all'interno delle aree urbane, insomma c'è davvero da ridisegnare un po' il profilo delle nostre città e dei dintorni, perché insomma o facciamo così oppure rimaniamo sempre vittime delle alluvioni. Ripeto, chiaro, si possono fare tantissime cose,
non c'è dubbio.
C'è un ritardo enorme, ma insomma bisogna farle
al più presto,
tanto più se mi posso permettere, come abbiamo sentito dalla Matucci, insomma i comitati hanno delle competenze straordinarie in materia, ne sanno davvero più di tanti, no, esperti, per cui questo aiuta, c'è una cultura nuova anche della sicurezza che può in qualche modo tradursi anche in opere concrete.
Salutiamo Pierfrancesco Nesti, il direttore di Planonotizie.it, che sta correndo a prendere il treno per venire davanti alla prefettura a Firenze, dove ci sarà questa manifestazione dei comitati. Erasmo D'Angelis, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Questa mattina il presidente della Fondazione Earth Water Agenda, Giovanni Mariotti, Arca di Noè, Campi Bisenzio. Oggi c'è questo appuntamento davanti alla prefettura, avete fatto già delle cose, ne farete delle altre, diteci qualcosa su questo, 30 secondi a testa per te e per Sonia Matucci. Giovanni.
Allora, le prossime iniziative sono quella di coinvolgere col manifesto dei diritti degli alluvionati più comitati d'Italia possibile. Oggi siamo 9 comitati ad oggi che hanno aderito al manifesto, tra cui il comitato di Conselice nel Ravennate, perché riteniamo che i temi, i principi, tra virgolette, trattati nel manifesto possano e debbano essere, tra virgolette, istituzionalizzati, cioè recepiti dalle istituzioni affinché tutta una serie di criticità non si ripetano. Questo al momento è l'obiettivo un po' più a lungo termine, ma per noi molto importante.
Grazie, grazie anche a Giovanni Maiotti da Cadenone da Campi Bisenzio. Sonia Matucci, ultima battuta anche per la presidente del comitato Bagnolo dell'alluvione di Montemurlo. Sonia. Siamo a sentire Sonia Matucci. L'abbiamo persa, probabilmente, come raccontavamo, sono tutti in movimento. Restate con noi, sono le 9:12 minuti, è lunedì 3 novembre 2025, questo è Controllo Radio, siamo stati in diretta anche sulla Controllo Radio TV, sui nostri social network, per raccontare di queste giornate dedicate alle alluvioni passate e presenti e in qualche modo anche future, per capire se riusciamo finalmente a prevenire, a generare dei territori resilienti a questi fenomeni che tra l'altro si intrecciano con la gravissima crisi climatica. Ma tra pochissimo con Chiara Brilli arriva Giorgio Bernardini per raccontare anche quello che è successo e che succede sul versante pratese. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Rock Contest 2025. Il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Sally 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura parte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. L'arte come incontro, crescita e inclusione. MAD, Murate Art District, propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Master in mediazione transculturale del patrimonio e del contemporaneo. Alta formazione per figure che raccontano la cultura in chiave multiculturale e inclusiva. E ancora, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva. E training vocale e improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizione ai corsi entro il 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Change my name, it's a sad game.
9:15 minuti, torniamo a parlare dell'alluvione di 2 anni fa, lo facciamo con un focus adesso in particolare per quanto riguarda Prato, perché il 2 novembre 2023 è stato il giorno che ha riscritto anche la storia di Prato, anche gli scenari, non solamente dal punto di vista ambientale. 150 mm di pioggia caduti in poche ore che hanno travolto Prato e la sua provincia, un'inchiesta in corso, un'udienza, la prima, che si terrà tra poco, il 19 novembre, ma per fare il punto sia su quanto accadde che anche per quanto riguarda i risvolti giudiziari, ci colleghiamo con il nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori. Sì, sono passati 2 anni da quelle ore terribili, che poi sono durate in realtà una settimana, 2, 3, 4 novembre, perché poi c'erano ovviamente le conseguenze dell'alluvione, c'erano anche ovviamente le conseguenze di quello che stava accadendo mentre la pioggia continuava a cadere, e questo lo ricordiamo sempre, perché anche oggi questi giorni, i primi giorni di novembre, rimangono per il nord della Toscana, non solo per quello che accade il 4 novembre appunto di 59 anni fa a Firenze, e che toccò anche la provincia di Prato, che in quel caso era la provincia ancora di Firenze perché lo è diventata dopo, ma soprattutto per quello che accade appunto 2 anni fa, giorni terribili, giorni di ricordi molto drammatici, per usare un eufemismo. Ebbene, ricordiamo innanzitutto quello che è doveroso dire, che ci furono nel Pratese 4 vittime, questo è molto importante anche in relazione a quello che poi diremo sulle inchieste che si sono sviluppate appunto nei mesi seguenti, però anche tantissimi danni. Ricordiamo appunto che i danni calcolati dalla regione toscana per quell'evento alluvionale furono di 2,7 miliardi, quindi insomma si parla di tantissimo. A Prato e provincia sono stati necessari interventi per 160 milioni di euro sino ad oggi. Abbiamo sentito anche dalle parole di Palumbo e dei suoi ospiti che si tratta di interventi che non sono ovviamente definitivi, ma che sono appunto semplicemente lì a tamponare quello che serve. Però ricordiamo anche i dettagli di questi danni: sono state colpite in quei giorni di 2 anni fa quasi 4.000 aziende. Montemurro è sicuramente uno dei posti più colpiti, ma ricordiamo che tutto il Pratese, tutta la provincia di Prato, anche la Val di Bisenzia ha subito danni gravissimi da quell'evento, e anche ovviamente il comune di Prato. Per le somme urgenze in Toscana sono stati stanziati in totale 122 milioni, però appunto 7 milioni al Genio Civile di Prato e 2 milioni per il consorzio di bonifica Pratese. Insomma, costi altissimi che ancora sono affrontati solamente solo in parte dallo Stato e da ovviamente anche la Regione e dai comuni che si fanno mezzo appunto di questa cinghia di trasmissione molto complicata, burocraticamente difficile. Abbiamo detto benissimo, insomma, abbiamo sentito le voci vive delle persone che per quanto riguarda l'immediato sostegno ci sono stati problemi, e per i 5.000 euro promessi ancora, insomma, si parla ancora di miraggio molto spesso, nonostante il comune di Prato, questo lo voglio segnalare, sì, Chiara, è importante, abbia trasmesso tutte le richieste alla regione e abbia attivato nei giorni scorsi una corsia preferenziale per le richieste di accesso.
Quindi l'iter dal territorio, diciamo, è nei tempi, se non fosse appunto per questa attesa che comunque anche a livello regionale c'è, lo abbiamo ribadito più volte nell'interlocuzione anche con il governo. Ma veniamo adesso invece all'ambito giudiziario, un ambito che ha visto la chiusura dell'inchiesta quest'estate, il 2 agosto, 11 richieste di rinvio a giudizio a fronte di 15 indagati, e sappiamo bene, insomma, inchiesta che ha coinvolto anche l'ex sindaco Biffoni.
Sì, sono indagati alcuni tecnici, amministratori, ovviamente bene anche sottolineare quali sono le accuse purtroppo molto gravi di cui sono accusati, che sono omicidio colposo e disastro colposo. Le indagini si sono concentrate su delle presunte inefficienze nella prevenzione e nella gestione dell'emergenza in queste due fasi, e successivamente appunto c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio e la conclusione appunto indagini. In realtà il rinvio a giudizio è stato chiesto per 11 persone, mentre la richiesta di archiviazione è stata diciamo avanzata per le altre 4 che erano indagate. Tra queste c'è anche appunto la figura di Matteo Biffoni. Vogliamo dire, insomma, che c'è anche una disparità in questo rispetto a come sono state trattate le vicende rispetto ai territori. Certamente vittime ce ne sono state anche in altri territori, però ecco, le procure hanno competenza territoriale e ciascuna procura, in questo caso quella di Prato, ha deciso appunto di perseguire la strada delle indagini rispetto anche a quello che l'amministrazione direttamente stava affrontando. E c'era fra questi indagati anche il sindaco di Montemurlo, che è rimasto sindaco ed è presidente della provincia, Simone Calamai. Anche questo, insomma, è bene ricordarlo. In vista, insomma, dell'udienza c'è anche grande attesa su come si difenderanno questi amministratori e questi tecnici rispetto alle accuse molto gravi che sono mosse verso di loro e che nascono, come dicevo prima, anche dalle vittime che ci sono state, perché insomma l'accusa di disastro colposo è comprensibile, ma quella di omicidio colposo si riferisce appunto specificamente a queste morti, persone, insomma, non numeri, che in quei giorni, in questo caso si parla di due anziani, insomma, si ritrovarono colpiti dall'alluvione e sorpresi dall'alluvione. Probabilmente un uomo era in macchina mentre un altro è morto in casa sua, appunto nella cantina di casa sua, presumibilmente mentre stava cercando di riattivare il quadro elettrico. Ecco, questo, diciamo, è più o meno quello che verrà discusso anche al processo: qual è la catena di causalità di quello che appunto può essere un processo in cui un'amministrazione cerca di attivare delle prevenzioni e anche ovviamente dei comportamenti che nell'emergenza riescono a tamponare la difficoltà. C'è grande attesa nel tutto il territorio pratese per come verrà discusso tutto questo. Voglio sottolineare, se me lo permetti, Chiara, un'altra cosa: che poco è cambiato da quel 2-3 novembre, insomma, di due anni fa, però molto è cambiato nell'approccio, perché in realtà anche l'amministrazione commissariale, sappiamo tutti che in questo momento Prato è guidata da un commissario che è straordinario, appunto ha attivato una serie di pratiche che effettivamente in passato non si erano viste. In particolare preso appunto proprio questo commissario con la sua squadra la questione del rischio idrogeologico come la più importante, posso dire, del suo mandato, perché tutte le settimane addirittura convoca un tavolo straordinario che si occupa proprio di questo, di affrontare anche con gli altri attori del territorio quali sono le possibilità per prevenire e per agire più velocemente sul rischio idrogeologico.
Questo è importante, anche nell'inquadramento di un evento che si terrà oggi e che fa parte, diciamo, di questo percorso di presa in carico da parte di tutti i soggetti coinvolti. Stiamo parlando di un rapporto che verrà presentato, Bisenzio e Agna, il rischio idraulico da collasso arginale, un rapporto che verrà presentato presso Confindustria Toscana Nord e che è stato commissionato proprio per studiare il rischio di rottura degli argini dei principali corsi d'acqua che attraversano i territori di riferimento dell'associazione. Tu seguirai questo rapporto, molto interessante per gli scenari e anche per l'approccio, come dicevi, che sviluppa.
Sì, assolutamente, si parlerà soprattutto di questi due corsi d'acqua, Bisenzio e Agna, che sono stati quelli che appunto sono stati più colpiti, anche più vicini non solo alle case ma alle tantissime aziende che ci sono in questo territorio. Ci vuole un approccio molto tecnico, lo stanno chiedendo tutti, anche i cittadini, ma le imprese, insomma, hanno ben presente di che cosa si tratti, qual è questo tipo di approccio, e appunto Confindustria, l'associazione degli imprenditori Toscana Nord, in questo caso ha voluto fare un approfondimento con i numeri. Alle 11.30 ci sarà proprio un focus sul fiume Bisenzio che appunto seguirò di persona nella sede appunto di Confindustria in via Valentini, e nel primo pomeriggio appunto invece il focus si concentrerà sul torrente Agna, che appunto ha a che fare molto di più con le zone di cui parlava per esempio prima il collega Palumbo.
Esatto, due eventi, no, che si sdoppiano nel pistoiese e nel pratese per applicare una metodologia incentrata non tanto sulle probabilità di mancata tenuta degli argini quanto sull'individuazione delle porzioni di questi che nel caso si rompano possono provocare i danni maggiori, quindi in un'ottica prevalentemente preventiva. Questo è importante. Grazie Giorgio Bernardini, che poi appunto ci darà conto degli esiti e degli elementi che emergeranno da questo rapporto. Grazie Giorgio, buona giornata e buon lavoro.
Grazie
a risentirci.
It's not okay, but we are.
Siamo in conclusione e il nostro professor Pileri, Paolo Pileri, nostro perché è periodicamente in collegamento con noi dandoci aggiornamenti importanti, docente di pianificazione del suolo, ci ricorda che esattamente un anno fa è stato approvato in Europa il regolamento sul ripristino della natura, Natural Restoration Law. Nonostante il voto contrario del governo Meloni, i regolamenti europei sono immediatamente operanti nei paesi membri, quindi sarebbero da subito legge e al di là di alcuni spiacevoli difetti introdurrebbe degli obiettivi ambiziosi. Il primo obbligherebbe i paesi a dotarsi di misure efficaci per ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri, almeno il 20% delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Obiettivi ma anche strumenti ambiziosi che però dovrebbero essere adottati sui territori. 9:26 minuti, ci lasciamo con queste riflessioni che proseguiranno poi anche nei nostri prossimi appuntamenti GR alle 12:45, Newsline serale delle 18:35. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the scatter like. Capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. What a downtown trend. Stairs